annunciare. Ecco. Bene, allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora bentrovati e bentrovate. E continuiamo con la nostra lettura, siamo alle battute ancora iniziali. E al capitolo primo, oggi cercherò di concludere il capitolo primo e già di, se non leggere tutto il secondo, ma speriamo di così, di andare avanti. Questo capitolo primo che, vi ricordate, ci presenta dopo il prologo, che è il preludio a tutto il Vangelo, a tutta la narrazione, ci presenta Giovanni Battista e Gesù nel circolo, nell'ambiente di Giovanni Battista. Questo è una presentazione che dà dei riscontri anche storici. Gesù ha studiato, Gesù ha studiato. Lo dico questa frase sapendo che ai nostri nonni, se avessimo detto che Gesù ha studiato, rimanevano un attimo sconvolti, perché naturalmente non essendo stati formati biblicamente, e noi siamo nella fase in cui stiamo, da una parte grazie a Dio, no? Stiamo riprendendo in mano e siamo anche ai primi passi in qualche modo, quindi da una parte anche a noi ci suona, per i nostri nonni era, perché lui era Dio, e se era Dio sapeva tutto, no? Aveva un cellulare intercosmico, non so, adesso dico una stupidaggine, no? Sempre in contatto. No, Gesù ha studiato, si è formato e il Vangelo di Giovanni è quello che in qualche modo ce lo lascia intuire presentando Gesù nei circoli giovannei, no? E allora Giovanni Battista, l'abbiamo visto, che si presenta, i primi versetti di questo capitolo, su richiesta, su interrogazione dei sacerdoti leviti venuti da Gerusalemme a interrogarlo, e indica Gesù ai suoi discepoli, ad alcuni suoi discepoli che lo seguono. Ora, ci eravamo fermati al versetto 39, no? Erano circa le 4 del pomeriggio, l'ora decima. Uno dei due, riprendiamo da qui proprio, versetto 40, che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. E uno dei due, un altro rimarrà sconosciuto. E su questo ci saranno tante interpretazioni per dire che probabilmente che per alcuni questo discepolo sconosciuto potrebbe essere proprio poi il discepolo che Gesù amava, e per alcuni potrebbe essere anche Giovanni, lo stesso evangelista. Comunque, quello che ci interessa è che viene presentato Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Allora, intanto Giovanni dice non dice proprio il vero, nel senso che abbiamo trovato il Messia, di per sé gli è stato indicato, Giovanni Battista gli ha indicato e lui è andato dietro e poi Gesù si è girato, si è fermato, no? Come, e qui c'è questa un po' questa menzogna, cioè non a scopo di, però adesso sottolineo perché, cioè dico perché sto sottolineando questo fatto che non è del tutto vero, no? Cioè, comunque abbiamo trovato, no? Siamo noi che abbiamo trovato il Messia, e lo dice a Pietro, suo fratello, questo passaparola, attraverso cui l'incontro con il Signore può avvenire, perché un altro te ne parla, qualcuno che ne ha fatto esperienza, poi dice ad altri quello che è stata la sua esperienza. E Gesù lo conduce da Gesù, fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: tu sei Simone, figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. Ecco, noi sappiamo che Simone di Giovanni poi avrà questo nome, che qui nei sinottici non ci viene detto che è Gesù che glielo dà proprio, no? Qui ci viene detto che è qualcosa che Gesù in qualche modo indica a Pietro. Attenzione, è interessante, no? Simone, figlio di Giovanni, ti chiamerai Cefa. Cioè, come dire, il tuo presente, chi sei, Simone, da dove vieni, figlio di Giovanni, il tuo futuro, sarai chiamato Cefa. Allora, è bello perché il coinvolgersi con il Signore ci chiama a partire da chi siamo, con tutta la nostra storia. La nostra storia non è messa da parte per un futuro, per con il Signore Gesù camminare verso una pienezza del nostro essere. E a me piace anche di più col passare degli anni, perché faccio l'esperienza comune che gli anni passano, diciamo così, e che l'andare dietro al Signore è anche una, e vedremo poi nel dialogo con Nicodemo in particolare, no? È un nascere, cioè un poter diventare noi stessi. Cioè, chi siamo veramente non è soltanto quello che i primi anni, i primi mesi, il grembo materno, certamente c'è tutta una vita, c'è tutta, no? La psicologia ci aiuta, eccetera, eccetera. Ma non è tutto lì, c'è un qualcosa che, se liberato dall'amore, e per i cristiani nella sequela del Signore Gesù, nasce. Paolo lo dirà, no, nella sua lettera, dirà: se c'è un uomo no, di carne, un uomo vecchio che pian piano invecchia e si disfa, eccetera, c'è un uomo nuovo che nasce. Allora credo che questo sia anche bello per dire: c'è un futuro davanti a noi. E anche il tempo che ci viene dato da vivere è per andare avanti, per assumere in qualche modo il nostro vero volto nell'amore. Per cui Simone, figlio di Giovanni, e poi anche bello il passato, no? Il passato non è perduto. Il passato fa parte di questa esistenza che poi in qualche modo si trasforma e diventa piena. E fra l'altro una identità in relazione, perché Cefa, come sappiamo, sarà anche il nome che dice un servizio per gli altri. Cefa sarà chiamato ad essere in qualche modo pietra, ma sulla pietra che è Cristo. Perché lui da solo, no, cioè sarà una pietra piuttosto che si può anche spaccare, ma su cui gli altri potranno poi continuare a costruire. Quindi un nostro essere, no, sempre più noi con gli altri. La vita cristiana, mi piace sempre un'immagine che padre Spidlich così anche corporealmente dava, no, dicendo è un passaggio dall'individuo, dall'uomo chiuso su se stesso, sul suo bellico, dove il mondo sono io, alla persona, cioè dove ci sono io, con voi, con gli altri, no? Questo per ciascuno di noi. Il giorno dopo Gesù volle partire per la Galilea, trovò Filippo e gli disse: seguimi. Filippo era di Bezzaida, la città di Andrea e di Pietro. Bezzaida di per sé non è stata ancora trovata esattamente dov'è, è nella zona di Cafarnao, per chi è stato in Terra Santa, e nella zona del lago, su al nord, e è stato trovato un luogo, però dato che si parla, si sa che c'erano due Bezzaide, non si sa esattamente qual era. Comunque ci viene detto che la città appunto ancora di Andrea, di Pietro. Filippo trovò Natanele e disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge, i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe di Nazaret. Attenzione, anche Filippo non dice proprio il vero, cioè nel senso abbiamo trovato. Di per sé è stato Gesù che l'è andato a trovare, no? Allora, perché sto sottolineando questo? Perché diventare discepoli del Signore è perché Lui in qualche modo ci è venuto a trovare. Non parte immediatamente dalla nostra iniziativa, ma perché in qualche modo attraverso qualcun altro, no, noi non lo vediamo in carne ed ossa Gesù, ma perché attraverso qualcun altro, attraverso delle vicende della vita, no, Lui ci parla. E c'è un insegnamento dei primi secoli, dei padri, che diceva che in genere sono tre situazioni della vita nelle quali l'uomo si mette a cercare Dio. E dicevano, il primo, che però è raro, cioè proprio per alcuni, baciati da Dio, è quelle persone che da sempre, dal grembo materno, no? Hanno avuto una sensibilità, una ricerca, no? Da bambini, però sono pochi. Altri cominciano a cercare Dio, possono cominciare a cercare Dio, perché non è automatico, nei momenti della prova, della sofferenza e del dolore. Sappiamo non è automatico, perché, però è anche vero che molte volte in queste situazioni c'è per alcuni la possibilità di ripensare tutta la propria vita, i propri, no, la propria ricerca e in qualche modo percepire, no? Il terzo, è questo che su questo volevo arrivare, che la terza situazione è quando alcuni incontrano dei veri cristiani. Gli uomini e delle donne che attraverso la loro vita e la loro parola in qualche modo, no, parlano di Gesù. Per cui il discepolato è un'iniziativa di Gesù. Attraverso le situazioni e le persone. E vedete, no? Dice, abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge, i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe di Nazaret. Ancora di per sé Gesù si vedrà che tipo di Messia sarà, no? Però c'è tutta un'attesa, c'è tutta una un desiderio, no? Per cui ecco questo, già lui dice, no? E colui che hanno detto, ha scritto Mosè, no? Il figlio di Giuseppe da Nazaret. E Natanaele gli disse, da Nazaret può venire qualcosa di buono? Ora, lasciate stare che Nazaret per noi è Nazaret. Nazaret oggi è una città di almeno 70.000 abitanti, e quindi è una città, la più grande città della Galilea, ed è anche la più grande città arabo-israeliana di Israele, poi c'è tutto un quartiere ebraico, eccetera, ma è una città arabo-israeliana nella maggioranza, e quindi Nazaret è Nazaret, no? Anche per noi cristiani Nazaret, no? Poi tutte le casa Nazaret, no? Le famiglie religiose, le ancelle di Nazaret, le suore di Nazaret, eccetera, eccetera. Ma al tempo di Gesù, Nazaret, anzi, peggio ancora, penso che ciascun paese in genere c'ha un paese vicino che è un po', no? Cioè, chi si usa a dire, ehi, ma tu proprio da, no, da quello vieni? Cioè, non lo so, noi grottagliesi abbiamo Villa Castelli, no? Che fra l'altro poi ci ha superato, perché Villa Castelli è un paesino molto, no, molto vivace, però noi dicevamo, ehi, degli Castiedi, vieni, cioè proprio per dire, proprio, ecco. Ma ogni paese c'è il suo, no? Eccetera. Quindi Nazaret non solo, pensate, era un paesino, cioè un villaggetto mai citato nell'Antico Testamento, mai, che poteva avere 200-400 persone, non di più. In più alcuni, perché Natanaele cioè, mette qualcosa di peggiorativo, no? Cioè come dire da Nazaret, no? Perché probabilmente a Nazaret, anche questo nelle ipotesi di studio della ricerca storica su Gesù, che a Nazaret in Galilea c'era un gruppo di giudei, cioè del sud. Tant'è vero che Giuseppe, quando c'è questo censimento di cui storicamente, voi sapete, non abbiamo dei riscontri. Quel censimento per cui Giuseppe e Maria dovranno andare a Betlemme e lì nascerà Gesù, dal punto di vista storico non riusciamo a posizionarlo. Però cogliamo il fatto che lui deve andare lì perché lui era di lì. Quindi c'era un gruppo di giudei, probabilmente o emigrati, che erano andati lì, ma che erano molto forti rispetto ai Galilei, rispetto alla gente che c'era, a dire: e guardate che noi siamo giudei, cioè e il Messia verrà da noi. Quindi probabilmente avevano la fama anche, e forse qualcuno lo era, di un po' fanatici, un po' di gente che... no. Allora, ecco, però al di là di tutto, questo venire da Nazareth, da questa piccolezza, no? Qui c'è un tratto di un mistero di Dio che si rivela attraverso quello che il mondo, no, non tiene in considerazione. Luca lo dirà poi, no? Cioè, quando tutto il Vangelo di Luca, che comincia a Gerusalemme, dove c'è il Tempio, dove ci sono gli uomini che gestiscono il Tempio, dove c'è Zaccaria, che è un sacerdote, una persona onesta, che però, sterile, con sua moglie, che però all'annuncio dell'angelo non crede. E dall'altra parte, appunto, Nazareth, una donna, e qui ci sono le donne presenti, non posso tanto, no, ma se fossimo noi uomini ci diremmo una donna, cioè una donna, lo dico, no, nel nostro maschilismo. Eppure c'è qualcosa che passa, no, attraverso ciò che una logica del mondo scarta. Quindi un Messia che viene da Nazareth, un Dio che è accolto e può portare avanti il suo agire attraverso attraverso la debolezza, attraverso la piccolezza, attraverso quello che il mondo invece, che invece va avanti con il potere, l'avere e l'apparire, sono le grandi dominanti, no? Le grandi idolatrie, non conosce. E vedete, Filippo gli dice: vieni e vedi, ha imparato. Chi aveva detto vieni e vedi, no? E più o meno aveva detto così Gesù, no? Perché gli aveva detto venite e vedete, no? Cioè, ha imparato, e per cui gli dice vieni e vedi, c'è un andare e uno sperimentare. Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, gli disse a lui: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. È una bella constatazione, un bel complimento che Gesù fa a Natanaele, tanto che Natanaele gli dice: come mi conosci? E rispose Gesù: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Questa cosa di sotto l'albero di fichi ha dato molte interpretazioni, cioè un'interpretazione che viene... che può dare anche un po' di luce è il fatto che l'espressione stare sotto l'albero di fichi era anche legato allo studio della Torah, che molte volte avveniva anche in contesti naturalmente più agricoli, più, no, sotto. E allora un uomo che Gesù avrà conosciuto, cioè anche qui, no, e che in qualche modo avrà incontrato e che ha accolto, no, nel suo, nella sua ricerca, nella sua rettitudine. Gli replicò Natanaele: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Colpito da questa conoscenza che Gesù ha di lui, così immediata e profonda, gli rispose Gesù: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste. Poi gli disse: in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Come vedete in nota, Gesù sta citando Giacobbe. Giacobbe nel capitolo 28, quando sta scappando, il sogno di Giacobbe, ricordate, sta scappando da Esaù, eccetera. Allora lì la scala, esatto. Qui però la citazione non mette la scala, mette soltanto questi angeli che salivano e scendevano. Allora gli angeli che salivano e scendevano è simbolo di una comunicazione tra il cielo e la terra. Anche questo è una nota così. È interessante che quando si parla nella Bibbia degli angeli, non si descrivono gli angeli. Questo per dire, ogni tanto c'è qualcuno che invece è molto più interessato agli angeli che a Gesù, per dire, no? Cioè, eccetera. E allora come sono fatti, come no, eccetera, gli danno i vari nomi. No, nella Bibbia quello che interessa è la funzione. Allora, quello per dire, cioè, che Gesù sta dicendo, tu vedrai in me, su di me, la possibilità di un incontro tra il cielo e la terra, tra Dio e gli uomini, una possibilità di incontro tra Dio e gli uomini. Vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell'uomo. Capitolo 2. Veniamo a leggere un brano molto famoso. Il terzo giorno, nel primo capitolo, io non ve l'ho sottolineato, però ve lo dico adesso, c'è una scansione di 4 giorni, perché al versetto 29 c'è il giorno dopo Giovanni, dopo l'inizio con Giovanni Battista, versetto 29, il giorno dopo. Ora, versetto 35, il giorno dopo, Giovanni stava ancora lì, versetto 43, il giorno dopo, quindi 4 giorni, e qui più 3, 4 più 3, qualcuno dice probabilmente è la settimana, è la creazione, è il nuovo inizio, la nuova creazione in Gesù. E il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse, non hanno vino. E Gesù le rispose, donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Sua madre disse ai servitori, qualsiasi cosa vi dica, fatela. Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro, riempite d'acqua le anfore, e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo, ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto. Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse, tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, e quando si è già bevuto molto quello meno buono, tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora. Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Allora, anche qui, quando si va in Terra Santa, vicino Nazareth, c'è questo villaggio dove ci si ferma a far memoria. Di per sé non sappiamo esattamente se è quello, perché ce n'è anche un altro che porta alla memoria di Cana, quindi non siamo sicuri. Quello che ci interessa è questo matrimonio. Interessante che il primo episodio dove Gesù porta i suoi discepoli è un matrimonio. Attenzione. Il suo maestro Giovanni Battista, da quello che ci dicono i Vangeli, non frequentava molti matrimoni, no? Cioè, nel senso che era nel deserto, era, no, in una vita molto ascetica, e non lo so cosa ha pensato del fatto che Gesù, la prima cosa, no, che porta i suoi discepoli, no, è una festa, no? Dove si mangia, si beve, no? Eccetera, eccetera. Però è interessante perché vedete. È come dire, il primo luogo dove Gesù porta i suoi discepoli, dove Gesù vuole essere, è nella vita concreta degli uomini, è nella gioia, no? È un momento di gioia. Per cui Gesù viene per condividere, no, la vita degli uomini a partire dalla gioia. La vita cristiana è una vita, come dire, che sa gustare la gioia, o almeno dovrebbe saper gustare la gioia. Sapete che già nella tradizione ebraica, si dice che Dio, alla fine dei tempi, ci chiederà conto di tutte le gioie che ci ha messo davanti nella vita e che non abbiamo saputo cogliere. Ora, la vita umana non è solo gioia, questo lo sappiamo tutti, ma c'è anche la gioia. E allora è bello che la prima cosa, il primo gesto, che il primo luogo a cui Gesù partecipa è il desiderio di far festa, la celebrazione, no, dell'amore, della speranza, il matrimonio, ecco, diventa, no? Lo sappiamo, alcuni di voi l'hanno vissuto e ci siamo stati invitati. Lasciamo stare che qui in Puglia essere invitati ai matrimoni è qualcosa che a un certo punto uno non si augura più, no? Perché cioè, per le implicazioni, diciamo, economiche che comporta il matrimonio. Ma questi diciamo, sono aspetti discutibili di quello che dovrebbe rimanere, no? Il momento di gioia, un momento, no? Per un uomo, per una donna, no? E allora, poi torniamo su questo. Fra l'altro c'è un libretto che ormai credo che abbia 30 anni, che Enzo Bianchi aveva fatto per i bambini, ma che è carino da leggere, un rabbi che amava i banchetti, no? Dove lui narra, attraverso poi con l'aiuto di un luzzato, no? Che aveva fatto le illustrazioni, e un po' la parabola di Gesù, della sua storia, attraverso i banchetti, no? Questo rabbi che andava a mangiare, no? Con le persone, con i peccatori, con tutti, per dire che Dio è contento e vuole condividere la vita, fino all'ultimo banchetto che è la croce, dove lui dà da mangiare la sua esistenza, il suo corpo per noi. E allora, ecco, questo, tra l'altro è un racconto di un matrimonio però un po' strano, cioè nel senso che gli sposi sono sullo sfondo, non dicono nulla, no? Ci sono, sappiamo, è un matrimonio, no? Ma i personaggi che invece sono più attivi, più ancora di Gesù, è la madre del Signore. È la madre del Signore, che come sappiamo, già vi dicevo, in Giovanni non è mai chiamata per nome. Non è mai chiamata per nome. Se noi avessimo solo il Vangelo di Giovanni non avremmo saputo come si chiamava la madre, no, di Gesù. E lei che, vedete, venuto a mancare il vino, è lei che si rende conto che non c'è vino, e, no, che c'è qualcosa di che nella festa aiuta a far festa, no? Lo sappiamo bene poi nella nostra terra, e che se manca, io per dire, anni fa ho fatto il testimone di nozze di una coppia che per tanti motivi eccetera avevano fatto, cioè c'era un po' un discorso contro l'alcolismo eccetera, no? Per cui avevano deciso nel loro matrimonio che si sarebbe banchettato con il succo di mela, no? E chi voleva poteva chiedere al suo tavolo, avevano detto potete chiedere, però io ero seduto a fianco a loro e non mi sentivo proprio di poter chiedere, per cui ho banchettato in questo matrimonio col succo di mela, non è stato, cioè diciamo ha avuto la sua, perché il vino, no, lasciamo stare gli abusi, no, purtroppo, no, che sappiamo sono, però, no, è la gioia, per cui viene a mancare, lei si rende conto, è lei che si rende conto, e vedete, è Maria, è la madre del Signore, e in Maria c'è la Chiesa, Maria poi è immagine della Chiesa, no? C'è una comunità cristiana che è capace di, partecipando alla vita degli uomini, ai loro dolori e alle loro gioie, cogliere ciò che manca, perché ci sia gioia. È interessante, no? Cioè, quindi farsi custodi di tutta la comunità, umana, cioè fratelli, amici, che sanno poi dire al Signore, no? Notare quando c'è la mancanza del vino e dire a Gesù, non hanno vino. No, manca qualcosa. Manca qualcosa perché la vita, no, perché la festa continui, perché ci sia la gioia, manca qualcosa. E vedete, Gesù le dà una rispostaccia, che la nuova traduzione segna ancora di più, perché, no, donna, che vuoi da me? No, che vuoi? Cioè, poi i vari commentatori hanno tentato di attenuare un po' la durezza, ma in realtà è veramente dura, cioè, che a me e a te? Cioè, della serie, abbiamo mai mangiato insieme noi? No? Cioè, come dire, non abbiamo da spartire. Ecco, non è ancora giunta la mia ora. Vedete, Giovanni introduce delle tematiche che poi attraverseranno tutto il Vangelo, tipo quello dell'ora. C'è un'ora che deve arrivare, un momento importante che poi sarà la rivelazione della gloria nella sua passione, nella sua morte, no? Lì sarà l'ora, che non è ancora arrivata. Per cui Gesù dice, cioè, non è ancora giunta la mia ora. La cosa più paradossale in questo racconto è che Maria, rispetto alla rispostaccia che le ha dato Gesù, va avanti tranquillamente dicendo, sua madre disse ai servitori, qualsiasi cosa vi dica, fatela. No? Fate quello che vi dirà. Cioè, è la fiducia nella parola del Signore. Anche se c'è una non comprensione, anche se ci sono delle rudezze, anche se ci sono, ma c'è una fiducia nella parola del Signore, nel cuore del Signore. Qualcosa del genere capiterà anche nell'episodio, nei sinottici, della donna sirofenicia. Ricordate quell'episodio in cui Gesù è al nord, dalle zone di Tiro e di Sidone, e quella donna andrà da Gesù a chiedergli di poter curare sua figlia, che è agli estremi, e anche lì Gesù dirà, ma non è bene che si prenda il pane dai figli per dargli ai cagnolini, no? E questa donna che, anche rispetto a questa durezza, no, coglie un cuore, si fida di lui, al di là, no, di queste parole, dicendo, sì, ma anche i cagnolini si cibano delle briciole, no, che cadono dalla tavola dei figli. E Gesù che gli dice, davvero grande la tua fede, davvero grande la tua fede. Allora, come dire, lei ha colto il cuore. E qui è la stessa Maria che in qualche modo invita ad aver fiducia nella sua parola. Una parola che farà quello che dice, anzi, voi obbediteli, perché sarà la possibilità di recuperare la gioia. Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuno da 80 a 120 litri, quindi 6 per 120 litri, alla fine saranno 600 litri di vino, cioè quindi sarà una cosa super abbondante. Però attenzione, la cosa è, intanto notate, 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, e tutta la pratica religiosa dei giudei, no? E della Torah, che contiene acqua. Cioè, attenzione, non da lasciare, ma infatti Gesù non dirà buttatele via, no? Ma dirà, lui, è lui che farà sì che quella pratica religiosa, che pure rimane, pure è importante, ma non dà la gioia, non può dare la salvezza, in Gesù sarà finalmente piena. Noi non abbiamo lasciato l'Antico Testamento, e qui insieme abbiamo letto per tanto tempo e torneremo, se Dio vorrà, a leggere ancora, no? Ma è la luce di Gesù. In qualche modo la Torah indica il cammino della vita, ma non la dà la vita. Indica ciò che è male e ciò che è bene, ma non dà la forza per poter vivere nel bene e rifiutare il male. È Gesù che renderà piena queste giare, no, di vino finalmente. Ora disse loro: ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto. Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse. Vedete, lui non sa l'origine. In qualche modo, come dire, perché sapere l'origine significa, come dire, avere anche potere su ciò che stai vedendo, no? Se sai come è cominciato, non si sa, come dire, rimane il mistero, mistero dell'amore di Dio per noi. Questo mistero di Dio che ci viene incontro, no? E che in qualche modo viene a colmare ciò che manca, a riempire ciò che manca. Chiamò lo sposo, vedete, mette in gioco lo sposo, però di cui noi non avremo nessuna risposta, e dice: tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora, il vino, chissà che vino doveva essere, no? Cioè questo vino buono. Allora dice, no, ecco, normalmente è così. All'inizio c'è il vino buono, quando poi la gente un po' ciucca, no, allora si può passare quello meno buono, no? Perché è così ormai. Ma il vino buono fino alla fine. Vedete, questo è anche un po' parabola della nostra vita, no? Perché il matrimonio, come dire, dice un momento di festa, di gioia, di entusiasmo, però poi col tempo le luci un po' si spengono. E il vino viene a mancare. Questo vale per il matrimonio, vale tanti percorsi, vale anche per il mio percorso, anche nei percorsi di solitudine per gli altri, no? Possono avere parabole, hanno parabole di inizialmente di entusiasmo, di festa, e poi pian piano, no? Viene a mancare il vino. Allora, qui si sta dicendo che un'esistenza, no, nel discepolato del Signore, nella fiducia sulla sua parola, può portare ad avere il vino buono fino alla fine. Il vino buono fino alla fine. È un gesuita anziano che è stato un mio formatore, e lui era stato chiamato a Roma, ma lui era missionario in India, da 30 anni che era in India, eccetera. E allora, quando stava per partire in India, dove stava, gli hanno fatto una festa. E allora, facendogli la festa, facendo i discorsi ufficiali, no, c'è stato un altro che gli ha detto: ecco, no, tu porterai sempre nel tuo cuore questi anni che hai vissuto qui in India, che sono stati sicuramente gli anni più belli della tua vita. E lui ha detto: eh no, e i prossimi? No? Come dire, è finita. Cioè non ci può essere ancora motivo per dire: sono belli anche questi? Sono belli anche questi? Quelli che verranno? Cioè, perché ogni età possa avere il suo sapore. E in ogni età si possa gustare un vino buono. Poi magari saranno vini diversi. Con i gusti e con l'età magari, e anche le quantità bisognerà un pochino, no? Però che ogni età abbia un gusto, che in Gesù di ogni età si possa dire: ne vale la pena. Non è accettando, no, che in gioventù c'è stato un gusto, in un'età più adulta ce n'è un altro e nell'età anziana ce n'è un altro. Che in ogni età ci possa essere un vino che dà gusto e dà gioia. E allora attenzione, chiamò lo sposo di per sé, e poi lo sposo, la parola sposo tornerà più avanti al capitolo 3, al versetto 29, quando Giovanni Battista, riferendosi a Gesù, dirà: lo sposo è colui al quale appartiene la sposa, ma l'amico dello sposo, che è presente, eccetera, ascolta e risulta di gioia, no? Quindi è come se si sta parlando di Gesù. E poi si dice: tu hai tenuto da parte il vino buono fino ad ora. Non era giunta la mia ora, però c'è un'ora che comincia. Questa, allo stesso tempo, non è ancora l'ora della piena glorificazione del Figlio tra noi, ma qualcosa comincia. Qualcosa comincia. Qualcosa è già possibile gustare di Lui nella nostra vita. Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù, ed egli manifestò, vedete, la sua gloria, e i suoi discepoli credettero in lui. Attenzione, l'inizio dei segni, tante volte viene detto il miracolo di Cana di Galilea, però noi dobbiamo sempre intenderci che per Giovanni è un segno, no? Cioè, quando noi diciamo miracolo, noi come dire, lo diciamo in un contesto culturale che è diverso dall'antichità, perché per noi miracolo è qualcosa di straordinario, no? Di straordinario rispetto a quello che pensiamo. Noi siamo, per quanto magari non tutti facciamo di lavoro o abbiamo studiato più materie scientifiche, eccetera, però tutti quanti abbiamo una certa mentalità, no, segnata dalla scienza, per cui da una parte pensiamo che il mondo sia governato da leggi, e leggi che in qualche modo governano, no, la nostra vita, la nostra esistenza. Cosa sarebbe il miracolo in questo senso? Cioè il fatto che queste leggi per un credente le ha fatte il creatore, e allora il creatore, quando li gira a lui, le sospende. No? Le cose dovrebbero andare in un certo modo, lui interviene e sospende, e c'è il miracolo. Ora, questa è un'idea nostra, ma non è un'idea antica, perché gli antichi non avevano l'idea delle scienze come ce l'avevamo noi, e queste cose che noi, per noi possono avvenire solo se le fa lui, lui è l'unico, perché è il boss, cioè lui le ha fatte, per cui quando ci sono i miracoli, per noi sono, no? Come dire, è lui, vedi? No? Per dire, credi, perché lui può fare. Gesù che cammina sulle acque, è il boss, eccetera. Nessuno di noi cammina sulle acque. Nell'antichità queste erano delle cose molto più tranquille e diffuse. In ambito dei racconti rabbinici dei primi secoli ci sono diversi rabbini che compiono dei gesti che noi chiameremo miracoli. Anche nel mondo della letteratura classica ci sono dei gesti, Alessandro Magno fa delle cose, no? Che, voglio dire, il contesto è diverso, non si dà lo stesso significato, è un segno che non è dato per produrre la fede. Voi pensate tante volte, no? Si va in luoghi dove si dice che avvengano cose straordinarie, c'è qualcuno che porta a forza i miscredenti, perché portandoli lì e vedendo il sole che diventa nero, se guardi un po' il sole, certo che diventa nero, eccetera, e vedi, no? Sei costretto a credere, cioè quasi sei costretto a credere. Ecco, non è la visione biblica. Questo è un segno, e i segni funzionano tra due persone che si conoscono già, no? In cui c'è già una relazione. Tra due persone che si conoscono già, no? Un segno che può essere una strizzatina d'occhio, uno sguardo particolare, eccetera, no? Ci conosciamo, so che mi stai dicendo qualcosa, ci conosciamo. Quindi non produce la relazione, la fede, ma il segno è qualcosa che aiuta una relazione già esistente. Questo per dire, non si crede per i miracoli, almeno la fede cristiana non va in questa linea, No, perché il Dio di Gesù Cristo non si impone. Se volete, c'è una mentalità, mi permetto di dire, che si impone, no? Che pretende, perché di fronte a questo segno, secondo queste cose, tu non puoi far altro che credere, no? Se non credi, no? Ma non è il Dio di Gesù Cristo. Il Dio di Gesù Cristo non si impone. È uno dei motivi per cui io credo in Lui. Perché ci lascia liberi anche di non credere. Allora, andiamo avanti, almeno concludiamo il capitolo. Dopo questo fatto scese a Cafarnao insieme a sua madre e i suoi fratelli e i suoi discepoli. Là rimasero pochi giorni. Vedete il gruppo, ancora sua madre, sempre messa, nominata, fratelli e i suoi discepoli, fratelli che poi ritroveremo più avanti, al capitolo 7, ve lo preannuncio, poi lo vedremo meglio, dove i fratelli diranno, si avvicinava intanto la festa dei giudei, quella delle capanne, i suoi fratelli gli dissero, parti di qui e va nella Giudea perché anche i tuoi discepoli vedano le opere che tu compi. Nessuno infatti, se vuole essere riconosciuto pubblicamente, agisce di nascosto. Se fai queste cose, manifesta te stesso al mondo. Vedete, sono frasi non belle, cioè perché c'è la spinta ma provocatoria. E dice, neppure i suoi fratelli infatti credevano in lui. I discepoli credono in lui, i fratelli non crederanno in lui. Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal Tempio con le pecore e i buoi, gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi. E i venditori di colombe disse, portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto, lo zelo per la tua casa mi divorerà. Allora attenzione, questa religiosità che vedevamo già con legata alla legge, piena di acqua, le sei giare di pietra piena d'acqua, no? Un tempio che è diventato un luogo di mercato. Il tempio era la fabbrica nazionale del tempo, come un po' la Fiat in Italia, no? Decenni e decenni fa. E pensate che Giuseppe Flavio dice che quando i lavori del tempio si fermeranno, perché si fermeranno con la morte di Erode il Grande, lui dice che 10.000 persone rimarranno disoccupate, probabilmente esagera, però dice un indotto molto forte. E allora questo tempio, ricordate che non era stato voluto da Dio, ma che era stato voluto da Davide e poi realizzato da Salomone, a cui Dio accetterà di starci, ma non vorrà, perché lo sappiamo perché, perché il creare una casa a Dio, non viene fuori dalla tentazione di voler accasare Dio, fargli una casa, metterlo in quattro mura e pensare che lì c'è Dio, no? Fuori di meno. Cioè noi siamo stati anche abituati un po' così, no? Cioè quando entriamo in chiesa ci sistemiamo, ci diamo una regolata perché siamo stati formati che quando sei in chiesa sei alla presenza di Dio, che va benissimo, Il problema è che quando usciamo ci rilassiamo, no? Cioè allora le parolacce in chiesa no, fuori sì, no, eccetera eccetera, tutto quello che in chiesa non si può fare fuori sì. Il problema, quasi come no, se lì Dio c'è, fuori, sai, con tutti i casini del mondo proprio, no? Cioè, questo non è la visione cristiana che poi, tra l'altro, Giovanni ci aiuterà a comprendere di più, no? Perché Dio è dappertutto, perché Dio, essendo nei nostri cuori, è da là dove noi siamo, è dappertutto. Per cui ha senso che noi, come dire, costruiamo dei luoghi belli, no? Dove poter celebrare, dove poter magari andare un attimo a stare tranquillo e pregare, ha senso, ma non che la presenza di Dio. E dice, uno dice, no vabbè, ma c'è l'Eucaristia. Beh, l'Eucaristia intanto è legata alla celebrazione. E nella Chiesa antica l'Eucaristia non era legata all'adorazione, qualcosa che noi abbiamo sviluppato nel corso dei secoli e va benissimo. Tenete conto che la Chiesa ortodossa cristiana non ha l'adorazione al Santissimo Sacramento. E questo fatto che noi ce l'abbiamo e loro non ce l'hanno non è un problema ecumenico. Noi l'abbiamo sviluppato e va benissimo. Loro hanno le icone, no? E anche loro hanno la riserva eucaristica, che come nella prima chiesa era tenuta da parte per i malati, i moribondi, coloro che non potevano partecipare all'eucaristia. Sono cattolico in quello che sto dicendo, non preoccupatevi, cioè, e almeno spero. Cioè, ecco, quindi per dire... No, questo vedremo, questo quindi il Tempio era stato una condiscendenza di Dio, no? Di dire, va bene, l'hai fatto, ti è piaciuto, vabbè, io lì ci sarò, ci sono anche da altre parti, ma lì tu mi troverai. E allora il rischio è sempre quello di utilizzare il religioso per tanti scopi, no? Lo vediamo sempre in politica, anche nella nostra Italia, che da una parte sembrerebbe sempre meno cristiana, però dall'altra parte i simboli cristiani vengono sempre utilizzati dai nostri politici, no? Cioè qualcosa che... E allora ecco questo mercato legato ai sacrifici, vendevano buoi, pecore, i cambiamonete, piccola parentesi per spiegarvi cos'erano i cambiamonete. Allora, sapete che ogni ebreo doveva ogni anno pagare la tassa per il Tempio, no? Era una tassa che serviva per il mantenimento del Tempio, eccetera, che poi i sommi sacerdoti si facessero le case, no? E cioè, qualcosa che oggi non accade più, naturalmente, no? Cioè, questo non è... però a quel tempo accadeva. E allora, però, le monete, cioè, si era fissata una moneta. Allora, il valore di questa moneta, come sappiamo, le monete hanno valore in base anche a quanto argento o oro contengono. Allora che succede? Che però le monete si svalutano, cioè la gente la svaluta, mette meno, no, di grammi di oro o di argento. Ora, c'era una moneta che non si era mai svalutata, che era la moneta di Tiro. Tiro è una città attualmente in Libano, che era una città... è sempre stata una città ricca perché di commerci, una cosa molto particolare. Loro battevano moneta e la loro moneta non si svalutava mai, per cui la tassa bisognava pagarla in moneta di Tiro, no? Per cui tu arrivavi là con le tue monete, c'erano i cambiavalute che ti valutavano le tue monete e ti davano in cambio la moneta per fare la... no, mica stupidi, cioè, voglio dire, no? Perché così si manteneva sempre, no, lo stesso gettito. E allora ecco questo, vedete, qui Gesù fa un'azione, un gesto profetico, come gli antichi profeti. Noi l'abbiamo letto anche in altre occasioni, no? Ci farebbe molto bene leggere sempre, avere un po' più questa cosa dei profeti, no? Perché ci aiuterebbe a cogliere un amore concreto di Dio che è un amore passionale. Per esempio, una cosa che, no, ci fa un po' problema rispetto alle immagini di Gesù bellino, con i capelli cotonati, no, con lo sguardo un po' languido, un po' effeminato, nel senso maschio o femmina, non si sa bene, eccetera, e questo amore di Dio che si arrabbia, l'ira di Dio, che uno dice, l'Antico Testamento, no, L'ira di Dio è che Dio non accetta il male. Cioè, il fatto di poter di fronte al male dire questo no, questo no. E allora l'ira va contro il male ed è infinita misericordia verso i peccatori. Ma c'è un dire di no al male. E che è mosso dall'amore, da un amore passionale. No? Per cui qui il gesto violento di Gesù è un gesto violento di Gesù. Io non lo so quei discepoli, no? Come sono stati. Perché vedere questo loro maestro che arriva nel Tempio, sai, con tutto il, e comincia a buttar giù, no, le cose dei cambiavalute, i banchi dei cambiavalute, a fare questa frusta di cordicelle, fra l'altro lo fa lui. Vedete, non dice i discepoli con lui, lo fa lui. I discepoli saranno stati lì, no, imbarazzati, a non sapere bene come, no, fare, e rispetto a questo loro maestro che poteva apparire folle e che dice, poi spiega, no, portate via queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. E, no, tanto che poi non si capisce bene quel luogo di preghiera a chi è, a Dio o al mercato, no? C'è un biblista che ha una bella battuta, dice, noi occidentali, no, che da Cartesio in poi abbiamo posto il dubbio metodico su tutto e anche sul Dio trino, non abbiamo mai posto un dubbio sul Dio quattrino. No, sul Dio quattrino non c'è mai nessun dubbio. Su quello c'è una fiducia e una, no, senza problemi. E allora ecco, è questo, no, vedete, lo zelo per la tua casa mi divora, no, la purificazione del Tempio. Allora i giudei presero la parola e gli dissero, quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù, distruggete questo Tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei, questo Tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere? Ma egli parlava del Tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordavano che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Vedete, già un tema che poi tornerà, lo vedremo meglio con la Samaritana, no? La presenza di Dio non è chiusa lì nel Tempio, ma è in un uomo, in Gesù, vivente, non è qualcosa che puoi controllare, decidere i tempi, gli spazi, ma è nell'incontro con Lui, nella relazione con Lui. E le relazioni, come sappiamo, sono la nostra vita e la nostra fatica più grande, no? Perché le relazioni sono vive, le persone sono vive. Sono... E finiamo il capitolo. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro perché conosceva tutti. E non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo. Sembra paradossale, no? Perché da una parte uno dice, è proprio quello che Gesù è venuto a chiedere, no? Che di credere in lui, per cui molti credettero nel suo nome. E uno dice, che bello! Ma Gesù non credeva in loro. Attenzione, qui non per discreditare tutto, ma per dire che il cammino di credere in lui è un cammino, una relazione si costruisce pian piano, pian piano. E anche la relazione con il Signore si costruisce pian piano. Non è qualcosa, no? Anche coloro che hanno dei momenti molto forti, grandi convertiti, poi hanno tutto un bisogno di pian piano purificare l'esperienza fatta. No, Sant'Ignazio che dopo la sua conversione no, vuole, cioè, vuole consacrarsi al Signore e la notte, una notte in un santuario fa un voto di castità alla Madonna. Era completamente ignorante in fatto religioso, per cui non sapeva che i voti si fanno a Dio, non alla Madonna, no? E poi cosa fa? Dato che voleva essere povero, no, si spoglia dei suoi abiti, però non li vuole buttare perché lui vuole fare un po' San Francesco, no? Per cui incontra un povero e lo convince a scambiarsi gli abiti, no? Soltanto che questo qui lo becca la polizia e gli dice: chi hai rubato questi abiti? No? E dice: no, veramente c'è uno. Per cui lo portano per vedere se veramente, no, eccetera, eccetera. Ne combina un po' di cose. Per esempio, poi, dato che lui era un uomo di corte, si curava molto, capelli, le unghie, eccetera, invece, no, la cosa contraria, e non comincia più a curarsi, eccetera. Però, dato che poi incontrava le persone, delle persone venivano a parlare con lui, si rende conto che se si lavava e si tagliava le unghie, si curava un po', questo era meglio, no, anche proprio per la relazione con gli altri. Cioè, come dire, no, poi c'è un cammino, c'è un incarnare, c'è un comprendere, c'è un purificare tante cose nella relazione. Anche perché, vedete, e qui chiudo, noi tutti ci portiamo delle idee su Dio, sul mistero di Dio, da in qualche modo purificare. Perché molte sono proiezioni di noi stessi, dei nostri desideri e delle nostre paure. Questo è vero anche nelle relazioni tra noi, voi lo sapete, anche nelle relazioni affettive, che anche l'uno con l'altro, camminando insieme, c'è da purificare, perché lo cominci a conoscere così com'è, nelle sue cose belle e nelle sue cose, no? E devi cambiare un po' l'immagine che tu hai di lui, di lei, e così anche con Dio. Per cui è bello che loro credevano, ma lui non credeva tanto in loro, no? Cioè, dire, vabbè, vediamo, camminiamo, sarà qualcosa da vedere. Bene, allora coraggio, la prossima volta andremo con Nicodemo, magari riprenderemo l'icona, vi ricordate l'icona che avevamo per un anno visto in diocesi, quindi... No, c'è ancora, ogni tanto cambio, cioè, poi adesso c'è il crocifisso, però c'è ancora. Bene, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, nei secoli e i secoli. Ah. Buona serata a tutti.